riposo, ma la salvezza è nel riposo. Non di quel riposo di cui parlava mia moglie, quello negativo, il riposo positivo, il riposo quello che ogni cristiano è chiamato a vivere, perché Dio è entrato nel suo riposo e noi in Lui riposiamo. E riposiamo avendo fiducia. E riposare vuol dire avere fiducia in Dio, avere fede. Una persona che ha fede riposa, non è ansioso, non è preoccupato, lavora, cammina, corre, fa tante cose, ma nel cuore, nell'animo è riposato. Si riposa, non è stressato, non è agitato, è sereno. Questo vuol dire riposo, vivere serenamente lavorando, vivere serenamente per fede, vivere serenamente camminando con Dio ogni giorno. Questo vuol dire essere nel riposo. Ma voglio leggere Isaia capitolo 30 dal verso 15, faremo una bella lettura, però state attenti a quello che leggiamo. State molto attenti alla lettura della parola di Dio, perché vale molto di più poi di quello che sentirete dopo, la lettura della parola. Poiché così dice il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto, anzi avete detto: noi no, noi fuggiremo sui nostri cavalli, perciò voi fuggirete e cavalcheremo su veloci destrieri, perciò quelli che vi inseguiranno saranno ancora più veloci. Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché rimarrete come un palo sulla cima di un monte, come uno stendardo sopra una collina. Dio farà ancora grazia. Leggiamo il verso 18. Perciò l'Eterno aspetterà per farvi grazia. Poi egli sarà esaltato per aver avuto compassione di voi, perché l'Eterno è un Dio di giustizia. Beati tutti quelli che sperano in Lui. O popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non piangerai più. Egli ti farà certamente grazia. Udendo la voce del tuo grido, appena udirà, ti risponderà. Anche se il Signore vi darà il pane d'angoscia e l'acqua d'oppressione, tuttavia quelli che ti ammaestrano non dovranno più nascondersi. E i tuoi occhi vedranno i tuoi maestri. Quando andrete a destra e quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una parola che dirà: questa è la via, camminate per essa. Considerate come impure le vostre immagini scolpite, ricoperte d'argento, le vostre immagini di metallo fuso, rivestite di oro. Le getterete via come una cosa impura. Fuori, direte loro. Allora egli concederà la pioggia per il tuo seme che avrai seminato nel terreno. E il pane che il suolo produrrà sarà saporito e abbondante. In quel giorno il tuo bestiame pascolerà su vasti pascoli. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno foraggi salati, ventilati con la pala e il ventilabro. Su ogni alto monte e su ogni colle elevato vi saranno ruscelli e corsi d'acqua nel giorno del grande massacro, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà sette volte più forte come la luce di sette giorni, nel giorno in cui l'Eterno fascerà la piaga del suo popolo e guarirà la ferita prodotta dalle sue percosse. Fin qui la parola di Dio. Una scrittura forte, Io ce l'ho nel cuore questa, soprattutto il primo verso che abbiamo letto, il verso 15, ma tutto il contesto è bellissimo. Prima vediamo alcuni aspetti. L'aspetto di un Dio grande e misericordioso, un Dio che ci ama di un amore eterno, un Dio che vuole il bene del suo popolo, il suo popolo dai tempi di Isaia, ma il suo popolo anche oggi, il suo popolo di oggi, Dio lo ama e Lui vuole dare al suo popolo un cibo saporito, vuole dare acqua, vuole dare tutto quello che serve, vuole che ci sia abbondanza nella vita di quelle persone che sono nella salvezza, che sono entrati nella salvezza, nell'arca della salvezza, quelli che sono entrati dentro il cuore di Dio, perché hanno voluto ricevere l'amore di Dio attraverso la fede in Cristo Gesù. Queste persone siamo destinati ad essere l'oggetto dell'amore di Dio. E Lui ha un amore immenso verso di noi e vuole darci tutto. E la scrittura che abbiamo letto ci fa capire fino a che punto Dio ci ama. Dio ci avvisa e poi noi ci comportiamo in un altro modo. L'uomo cosa fa? L'uomo agisce di testa propria. L'uomo rifiuta il consiglio di Dio. L'uomo rifiuta la sottomissione alla volontà di Dio. L'uomo pensa di farcela da solo e cerca di fare le cose secondo il suo proprio criterio, il proprio pensiero, il proprio modo di pensare, di ragionare, e pensa di superare tutto da solo, in base all'esperienza, in base alla conoscenza. Voi, abbiamo letto, avete detto no e avete preso la decisione di fuggire, avete preso la decisione di cavalcare i veloci destrieri per fuggire. Sapete che significa fuggire? Significa fuggire dalle nostre responsabilità, fuggire dal quella che può essere la nostra missione. Ieri si parlava di missione. Ognuno che viene alla salvezza in quei posti dove il Vangelo costa parecchio, la prima cosa che impara è che la volontà di Dio potrebbe essere per quella persona la morte. Come? Scandalo per l'Occidente. Scandalo per le persone come noi. Come? Io chiedo e prego, Signore, qual è la Tua volontà per la mia vita? Che devo fare? Il pastore? Devo fare l'evangelista? Devo fare questo? Devo fare quello? Devo fare il cantante che va, quello che riceve? C'è questa la missione? Pensi a tutte queste cose grandi, queste cose onorevoli che rendono visibili. Quelli invece pregano, Signore, che sono io fra quelle persone che dovranno morire per l'Evangelo? Sono fra quelle persone che dovrà essere martirizzato per innalzare il nome del Signore Gesù? Sono fra quelle persone? Voi ve lo siete mai chiesto? No, ma manco io. Però, guardate che anche questo fa parte. Ieri ci parlava il fratello Giuseppe Cantello, cioè proprio del fatto che sta venendo l'Africa da noi. Prima si pensava che bisognava andare in Africa per essere missionari, ma ora l'Africa sta venendo da noi, anzi io credo che è già venuta. Molte persone, se voi uscite, e sicuramente ve ne siete accorti e tutti lo sapete, magari vi lamentate e dite, ma cazzo, se usci assai gli stranieri, che i cittadini del luogo, cioè dovunque tu li vedi camminare, parlare in arabo, parlare, Guardate che noi abbiamo una responsabilità quando vediamo queste persone. E la responsabilità è che queste persone sono amate da Dio. E aspettano che noi gli diciamo qualcosa del nostro Gesù. Loro sono organizzati in modo che non devono ricevere nessun addottrinamento, nessun insegnamento. Ma io vi dico una cosa, nessuno è disposto a rifiutare l'amore. E questa è l'arma che noi abbiamo. Noi prima di parlargli di Gesù dobbiamo mostrare che li amiamo. Se diciamo al Signore aumenta l'amore che tu hai messo dentro di me perché lo voglio manifestare a tutte le persone, alle persone che incontro, compreso gli stranieri, anzi, quelle persone sono le categorie protette da Dio. Dio ha delle categorie protette. Quando noi rispettiamo quelle categorie protette, sapete, stiamo entrando dentro il cuore di Dio. Stiamo cominciando a ragionare come ragiona Dio. Stiamo cominciando a capire un cuore, il cuore di Padre, il cuore di Padre che vuole che tutti i figli siano salvati. I genitori che hanno un figlio fuori, lontano, che non ne vuole sapere, hanno un grande dolore nel loro cuore. E la loro preghiera è semplicemente quella del padre del figlio prodigo, dire: Signore, fa che questo mio figlio ritorni a casa. Cerca di rinsavirlo. Cerca di farlo ritornare in sé, perché possa ritornare a casa, io lo posso abbracciare. In questo momento non so che cosa sta facendo, non so se sta soffrendo, perché non lo vedo, non lo sento. Lui ha deciso di non avere contatti con me. E il dolore è grande. Immaginiamo il cuore di Dio, che c'è un popolo numeroso, perché sono tanti i musulmani, e Gesù è morto per tutti i musulmani, è morto per tutti gli uomini del mondo. Le religioni li hanno separati, le religioni hanno cercato di ingannare, tutte le religioni hanno cercato di ingannare le persone che facendo delle cose si possono accattivare la salvezza, si possono comprare la salvezza, ma la verità è che la salvezza si può solo ricevere gratuitamente. E chiunque crede nel Signore Gesù e lo riceve è salvato, non deve fare niente per essere salvato, poi deve fare qualcosa per non perdere la salvezza. Ma intanto la salvezza è gratis ed è venuta per tutti gli uomini. Ma tutti gli uomini devono avere la possibilità di poter ascoltare il messaggio della vita eterna, il messaggio della salvezza. Ieri si parlava proprio di questo, che noi abbiamo delle opportunità che non dobbiamo farci sfuggire, ma prima di tutto dobbiamo entrare nel nostro riposo. Se entriamo nel riposo, se entriamo nella fede, se entriamo nella dimensione giusta, allora riusciremo realmente a poter trasmettere quest'amore anche a queste persone qui. Se tu li ami, poi gli puoi parlare anche di Gesù. L'amore fa cadere le barriere. E invece noi possibilmente ci schifiamo quando vediamo queste persone. Dico, chissà se si lavano. E ho visto un'immagine su internet in questi giorni di un uomo che da 60 anni non si lava. Era nero nella faccia. Però non ha mai avuto un raffreddore, non ha mai avuto, ma non si ci può stare arrogante. Non si ci può stare. 60 anni che non tocca acqua. Nemmeno gli insetti, manchi i virus si ci avvicina. Hanno paura anche ai virus. O sentono la puzza. Noi abbiamo delle opportunità, queste persone si lavano, ve lo garantisco, e ci sono persone che sono anche delle brave persone, che hanno dei principi e che il fatto alcuni vivono veramente, seriamente la loro fede così come gliel'hanno trasmessa, solo però che fanno delle cose, ma non è basato, non, quello che fanno non è basato sulla verità, loro non conoscono Gesù, ma se lo conoscono, guardate che fanno tante cose. Diventano dei missionari veri, diventano, possono anche essere disposti a essere martirizzati pur di fare la volontà di Dio e mantenere la salvezza. Tante persone ci raccontavano ieri di una ragazza che era così zelante, che era venuta dal mondo musulmano, era stata evangelizzata e lei era che frequentava gli studi del discepolato, a un certo punto non hanno più vista. E dopo qualche mese di assenza, l'insegnante della scuola che lei frequentava ha iniziato delle ricerche, è andato a ricercare e poi le hanno detto che si era suicidata. Ma non è vero, quella era piena di vita, era piena di gioia. Il mondo musulmano, la religione, l'hanno uccisa e poi dicono che si è suicidata. Sicuramente l'hanno uccisa, ma questa ragazza però è salvata. E là è così, si vive per questo. Qualcuno poi ha voluto dire, un missionario ha voluto dire, molti pensano che la situazione gli sta sfuggendo di mano al Signore. Assolutamente no, non gli sfugge niente di mano. Ma è qualcosa che è nel programma di Dio, che anche certe persone devono passare attraverso, è un'opportunità ad alto costo. Noi non dobbiamo rifiutare la volontà di Dio per quella che è. E ringrazio a Dio che siamo qui. Ringraziamo Dio per l'opportunità che abbiamo adesso e vogliamo dire, Signore, comunque almeno il minimo che possiamo fare è quello di dimostrare l'amore a queste persone. Di dimostrare, anziché schifarci e allontanarci, di dare un sorriso, un saluto. E se ci chiedono qualcosa, cerchiamo di, anzi, provocare la persona a chiederci qualcosa, perché noi poi abbiamo da dare qualche cosa di troppo prezioso, che è il nome del Signore, l'Evangelo di Gesù Cristo. Amen. Cosa è che abbiamo letto nel testo? Che il popolo si è allontanato. Era nel riposare, nello stare, diciamo, nella calma, la salvezza, ma il popolo si è allontanato. E dal momento in cui si è allontanato, non sente gli stimoli della fede, non sente gli stimoli dello Spirito Santo, non sente il bisogno della preghiera, non sente il bisogno della parola di Dio, non sente il bisogno di esternare l'amore. E il cuore indurisce, e il cuore si allontana, e il cuore diventa egoista, e il cuore diventa carnale. E il comportamento è quello che poi, come abbiamo visto domenica scorsa, è quello che ci porta nella condizione di stanchezza, nella condizione di non poter fare quello che siamo chiamati a fare. Ma il Signore ci invita a tornare a Lui, ci invita ad avvicinarci a Lui, e suo è un invito a tornare. L'abbiamo letto nel verso 3, nel verso 15, nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati, nel tornare a me. Io credo che non sono i perduti che devono tornare, ma quelli che si sono allontanati. Quei perduti devono acquistare la salvezza, ma quelli che si sono allontanati che devono ritornare, si devono avvicinare un'altra volta a Dio. Ma che significa tornare a Dio? Significa ritornare interamente a Dio, con tutto il corpo, con tutta l'anima, con tutto lo spirito, con tutto se stessi, tornare a Dio e poi iniziare un cammino con la fede, un cammino con l'ubbidienza. Ma nel tornare, sapete nella prima fase che bisogno abbiamo? Nella prima fase abbiamo il bisogno che aveva, lo stesso bisogno che aveva il prodigo. Ce l'avete presente il prodigo? Il prodigo pensava che andandosene di casa lui poteva realizzare tutti, soddisfare tutti i piaceri di questo mondo. Fra l'altro aveva anche delle finanze che si è fatto dare da suo padre, l'eredità che gli spettava, ha detto io mi voglio divertire. Questo è il più bel periodo della vita di un uomo e io lo voglio vivere intensamente. Mi voglio passare tutti i piaceri che ci sono. Cioè, voglio divertirmi. E nessuno mi deve dire niente. Guardate che molte persone ragionano così. Questo è un momento che ho l'opportunità di potermi divertire, di poter soddisfare quello che è il mio desiderio e lo voglio fare. Però poi questo divertimento dura poco e presto finisce, perché finisce e dura fin quando ci sono i soldi. Siccome i soldi sono come le risorse naturali che sono nel sottosuolo, prima o poi si finiscono, anzi i soldi si finiscono più prima che poi. Non so se voi ci avete fatto a casa appena scambiate 50 euro. Già, finirlo. Cioè, fino a quando sono interi, ce l'hai 50 euro. Ma appena li hai cambiati, non so cosa devi fare per tenerli, ma scappano. Dopo qualche... un giorno, non lo so. Ecco, appena già scompaiono. E... vi dico una cosa, se uno, in base a quelle che sono le proprie risorse nel portafoglio, se c'hai 1.000 euro, se ne vanno 1.000 euro, se ce n'hai 2.000, se ne vanno 2.000, se ce ne vai 5.000, se ne vanno 5.000, se ne vanno, i soldi in base a quando ce li hai, se ne vanno. Questo giovane ne aveva tanti, ma è stato capacissimo di bruciarli subito e presto si è ritrovato da solo. Presto si è ritrovato in compagnia della solitudine, se vogliamo dire. Si è ritrovato nell'afflizione, nella fame, mancamento. Si è trovato nell'umiliazione. Si è trovato, diciamo, a fare delle considerazioni. Che a casa di suo padre i servi se la passavano meglio. E lui quindi viveva molto meglio dei servi. Ma lui dice, a questo punto mi conviene vivere da servo nella casa di mio padre. Sicuramente mi accoglierà come un servo. Lui ha fatto questa considerazione, questa riflessione, fa tutto un ragionamento dentro di sé e prende la decisione di tornare. Ma qual era il vero bisogno di questo giovane? Era il bisogno di essere guarito. Era il bisogno di essere guarito dall'umiliazione, era il bisogno di essere guarito dal fatto che era stato circondato da persone che avevano tutti approfittato di lui. Aveva bisogno di un calore spassionato, un amore senza condizioni, un amore gratuito, un amore che non devi chiedere, ma che ti viene dato. Un amore che non devi meritare, ma che ricevi gratuitamente. E quell'amore che viene concretizzato con l'abbraccio e i baci del padre, quando lo vede. Quei baci, quegli abbracci, guariscono questo figlio dalla solitudine, dalle afflizioni, da tutto quello che il padre, sapete, non gli dice te la sei cercata, figlio mio, non glielo dice. Capisce il bisogno. In questo momento mio figlio ha bisogno di essere abbracciato. In questo momento, poi dopo capirà, e quando capirà si convertirà, quando sarà guarito si convertirà, quando sarà ristorato dal problema della solitudine, dal problema dell'umiliazione, dal problema dello sfruttamento, di tutto quello che ha subito, poi si pentirà. Ora noi non sappiamo che cosa è successo, io so una cosa, che quello che Gesù ci ha insegnato con questa parabola, ho detto che dovremmo leggerlo almeno un paio di volte alla settimana, perché lì c'è il cuore di Dio, il cuore di un padre. Amen. Ecco perché il Signore dice: nel tornare a me, nel tornare a me. E questo è l'invito di Dio, tornare a Lui, tornare a Lui. La prima cosa che voglio fare per voi, Dio ci dice, vi voglio abbracciare, vi voglio dire che vi amo, vi voglio dire che ho preparato per voi tante benedizioni, vi voglio dire che vi voglio parlare, vi voglio dire delle cose, ma soprattutto vi voglio trasmettere la guarigione. Perché noi abbiamo bisogno per prima cosa di essere guariti dalla solitudine, dalle umiliazioni e delle afflizioni. Sapete, non è da Dio affliggere. Non è da Dio. A volte leggiamo che Dio ha afflitto. Dio ha permesso l'afflizione, ma nell'afflizione diciamo aiutoniamoci, che non subire. Dio però ha visto dove siamo andati e sa che siamo afflitti e ci sta aspettando. Non so se ci avete fatto caso nella lettura. Fino a dove Dio ci aspetta? Fin quando tu corri, corri, corri e mille ti inseguono. Tu scappi, scappi, scappi e vedi che ti inseguono. A un certo punto trovi un palo. E ti arrampichi su quel palo perché tutte le persone si sono circondate perché danno a fare a salsiccia. E l'unico modo è tu palo. E sali su quel palo e ti fermi là sopra. Ti fermi là sopra sul palo, guardi verso il basso e tutti come cani che vogliono distruggerti, che vogliono ucciderti, vogliono fare a pezzettini. E sopra il palo tu gridi. E sopra il palo cominci a dire: Dio, per favore, vienimi in soccorso. Dio, per favore, vedi tutte quelle persone mi vogliono uccidere, mi vogliono distruggere. Ecco, Dio è lì. E arriva Lui, il soccorritore, e Lui ti aspetta, aspetta quel momento che sali sul palo per gridare. E quando arrivi là sul palo, Lui, ecco, ci voleva tutta questa cosa perché tu potessi gridare. Ora vengo e ti vengo a soccorrere e ti vengo a liberare. Questo è l'amore di Dio. E appena si avvicina a Dio i nemici fuggono. Abbiamo letto che cosa fa il Signore. I nemici devono fuggire appena gridiamo a Dio. E noi abbiamo bisogno di avvicinarci a Lui. Abbiamo bisogno che il nostro cuore si apra all'amore di Dio, perché il ristoro inizia da lì, dal contatto con Dio, da quando comincia ad ascoltare la voce di Dio. Comincia a sentire: figlio mio, io ti amo. Io ho aspettato tanto tempo che tu mi chiamassi, ma tu hai voluto fare da te e io non potevo intervenire perché ho rispettato la tua decisione. Ma quando mi hai chiamato sono stato contento. Quando hai gridato, il mio cuore si è rallegrato, ha detto: finalmente ora posso intervenire, finalmente ora lo posso liberare, finalmente ora lo posso ristorare, ora mi dà l'opportunità di fargli del bene. Questo è il cuore di Dio. Questo è Dio, fratelli cari, e noi abbiamo bisogno di ritornare a Lui. Io lo so che non basta che io lo predichi, forse ci vogliono le condizioni per ognuno che a un certo punto sa trovare sopra il palo. E quando ti trovi sopra il palo, allora dici: Signore, aiuto, aiuto, e credi. E Dio dice: a posto, ora sì, ora posso salvare. Ora sono autorizzato a fare del bene a questo figlio. Ora sono pronto. Dio è sempre pronto. Aspetta noi. E quando comincia la nostra anima a trovare quel ristoro che inizia dal perdono, come diceva Lisa durante la lode. Noi dobbiamo, Dio, la cosa più difficile che gli uomini non possono fare è salvare. E la salvezza comincia col perdono, col fatto che il Signore Gesù si è preso i nostri peccati per darci il suo amore e il suo perdono. E quando tu sai di essere perdonato e sai che sei davanti alla persona che non ti potrà mai fare del male, quanti sanno che Dio non ci potrà mai fare del male? Gloria al Signore, non abbiamo bisogno di scappare da Dio, abbiamo bisogno di correre verso di Lui. Amen. Se c'hai il veloce destriero, puoi saltare su per correre e avvicinarti e arrivare prima dal Signore, fin quando tu possa ricevere il suo braccio, la sua guarigione, e il tuo cuore finalmente possa sentire quella pace che solo Dio può dare. Amen. Quando Dio dà la pace, i cuori cominciano a trovare riposo e comincia a funzionare la salvezza. Comincia la parola di Dio ad essere efficace. Cominciamo a vivere. Sapete, la vera vita del cristiano è quando è vicino a Dio. È come una pianta, se tu la tieni con le radici che non sono annegate nella terra umida, non potrà mai crescere, anche se la metti nell'acqua con un po' di sale, non muore. Avete visto a volte il basilico, quando prima le piantine di basilico, qualsiasi piantina, tu la compri e poi la metti nell'acqua, riesce a vivere, ma potrebbe mai crescere? Cresce quando ha le radici nella terra. E questa terra è ricca di concime e viene anche annaffiata, allora cresce. Allora il basilico e qualsiasi pianta cresce, si sviluppa e produce poi i suoi frutti. E non si stressa a fare il frutto. Amen. Non si stanca a fare il frutto, lo fa automaticamente. E l'uomo comincia a portare il frutto quando è serenamente vicino a Dio. Quando camminando sente quella voce, come abbiamo letto, che ti dice continua per questa strada, continua a camminare per questa strada, perché è la strada giusta. Sapete, quando noi camminiamo con Dio abbiamo bisogno di sentire la conferma se quello che stiamo facendo è giusto, se quello che stiamo facendo è sbagliato, e se è sbagliato cosa devo fare? Abbiamo bisogno di interrogare Dio, e se siamo vicini a Lui, Lui ci può rispondere, ma se siamo lontani non ci può rispondere. In questi giorni mi ha chiamato il dirigente scolastico nel suo ufficio e mi ha detto: sai, ieri abbiamo fatto un corso e in questo corso si parla delle novità della didattica. E la scuola deve andare in una strategia diversa, anziché dire oggi vi spiego questo, oggi vi parlo di questo, dobbiamo porre il problema in un modo diverso e dire fate una intervista impossibile. Che significa fare una intervista impossibile? Intervista Alessandro Manzoni. Fai un'intervista ad Alessandro Manzoni, fagli delle domande, ma che non c'è? Come faccio a intervistare Alessandro? E allora Guido che cosa fa? Dice, ma per poi sentire le risposte che mi potrebbe dare Alessandro Manzoni, la prima cosa che gli ha fatto, intanto vediamo chi era. Mi devo andare a documentare per vedere chi era e devo vedere che cosa è scritto. Così comincia ad entrare nella mente. E così, senza che ci riuscite, prendete il libro questo e questo e leggetelo. O a leggere solo. Allora, noi possiamo fare l'intervista invece possibile. Perché possiamo parlare con Dio e Dio ci può rispondere. per qualcuno è impossibile. Ma se tu ti avvicini a Dio, diventa possibile. Tu puoi parlare e Dio ti risponde. Quanti sanno che Dio parla? Io vi dico una cosa, cari nel Signore. Se noi ci avviciniamo con tutto il nostro cuore, anche se non lo vedi, Lui è vicino. E quando tu cominci a fare delle domande e poi stai in silenzio e dici, Signore, io sono sicuro che Tu mi darai la risposta, Lui ce la dà la risposta nel nostro cuore e ce la dà subito, sapete? Se siamo disposti ad aspettare senza andarcene, prima prendiamo la decisione di aspettare e prima Dio ci parla. E Lui ci dà la risposta. E quando abbiamo la risposta, sappiamo cosa dobbiamo fare. E faremo sicuramente qualcosa di giusto, qualcosa che secondo la Sua volontà cammineremo con Dio. E io vi dico una cosa, camminando con Dio comincia a percepire il vero amore. Perché Dio è amore. Se noi stiamo vicino a Dio sapremo amare. Sapremo capire chi non parla. Sapremo capire le persone introverse, le persone che non sanno esprimersi. Le capiremo perché Dio renderà sensibile il nostro spirito, il nostro cuore, la nostra mente. E noi ci caleremo nei panni di quella persona e la capiremo. Perché una persona si comporta in una certa maniera? Avrà dei motivi per cui questa persona si comporta in questa maniera. In questi giorni ho saputo una cosa di una persona che ce l'ha con me. E io mi sono dispiaciuto, ma non perché non voglio che le persone ce l'abbiano con me. Perché mi sono esaminato e ho detto, beh, può darsi che io qualcosa avrei potuto evitarla. E mi sono promesso, io a questa persona me la devo riconquistare. Se tu capisci che c'è qualcuno che ce l'ha con te, te lo devi andare a riconquistare. Perché se ce l'ha con te, ce l'ha anche con Dio. E se ce l'ha con Dio, ce l'ha con la persona che lo ama davvero. Amen? E noi dobbiamo andare a riconquistare chi ce l'ha con noi. Dobbiamo fare in modo che ricomincino ad avere fiducia. Che ricomincino ad avere fiducia in Dio. Dobbiamo camminare con Dio. Siamo chiamati a fare questo. Siamo chiamati a vivere nell'amore di Dio e nell'espressione dell'amore di Dio. Amen. Gloria al Signore. Voglio che leggiamo in Giacomo, capitolo 4, dal verso 8. Dice, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Ecco l'invito di Dio, e ne troviamo tanti nella Bibbia di questi inviti, avvicinatevi a Dio. Oggi è il giorno della salvezza, anche se tu sei stato salvato, però se ti sei allontanato, se ti sei smarrito, ritorna, avvicinati a Lui, avvicinati. Lui ti è pronto a guarirti con i Suoi abbracci, Lui non ti farà un'intervista, non ti dirà dove hai trascorso l'estate, trascorrici anche l'inverno. Questi sono gli uomini che lo facciamo, ma i cristiani però non dobbiamo farlo. Perché non è così che fa il Signore. Lui ci aspetta fino a quando saliamo sulla sommità del palo o sulla cima di una collina dove tu pensi, dici, ecco, fino a qua non ci arrivano a pigliarmi. E allora appena tu con la paura trovi tutta la forza per arrampicarti fino là sopra, ma puoi vivere là sopra? Se ti viene fame o hai sete o senti freddo, che fai? O c'è il sole pieno giorno sopra un palo o su una collina, che fai? Puoi restare lì a seccare dal freddo o dal caldo o dal bisogno. Puoi stare lì? Non puoi. Devi per forza scendere. Ma là sotto ci sono i nemici che ti aspettano. E allora c'è bisogno solo di gridare. Allora, io spero che ognuno possa calarsi nei panni e vedere se dentro di te non bolle niente. Ti sei allontanato parecchio, stai correndo con veloci destrieri. Sappi una cosa, se tu scappi, mille ti inseguiranno. Questo è quello che ha detto la parola di Dio. Se tu scappi da Dio, sei inseguito da tutte le disgrazie possibili e immaginabili. Il nemico vuole la tua pelle. Il nemico vuole la tua fine. Scappi da Dio, il diavolo ti vuole fare a pezzi. Perché sa che sei un figlio di Dio. E un figlio di Dio sfuggito è una persona che si può colpire, che si può uccidere. Ma Dio veglia e vuole che tu gridi. Vuole che ognuno possa gridare, che non arrivi al punto e ritorni a dimorare nella presenza di Dio, dove può ascoltare la sua voce. Perché Dio vuole arrivare lì, ti vuole dire, bravo, continua a camminare per questa strada, perché chi sta strada giusta, oppure ti può dire, no, vedi che qua ti sei smarrito, ritorna indietro, come fa il navigatore. Solo che il navigatore quando ti dice, quando potete tornate indietro, voi, Dio te lo dice subito, perché più avanti vai e peggio è. Cerca di fare inversione di marcia, cerca immediatamente, devi cambiare direzione, devi tornare a me. Amen? E là trovi riposo, nel tornare a Lui, là trovi salvezza, là viviamo nella salvezza. Amen? Gloria al Signore. Poi dice ancora il verso 8, nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori. O voi dal cuore doppio. Se non si fa questo, se non si riconosce che è il peccato che ci ha portati, la ribellione che ci ha portati a quella condizione, ma vi giustificate, continuate a giustificare, continuate a peccare, e Dio non potrà ascoltare il vostro grido, vuol dire che voi non vi avvicinerete. Nel testo che abbiamo letto abbiamo visto che Dio dice di distruggere le immagini scolpite. Tutto quello che sono idoli vanno distrutti. E per idoli non intendo solo i quadri del mondo cattolico. Quelle sono la prima cosa che comprendiamo che vanno distrutti. Ma sono tutte quelle cose che prendono il posto di Dio nel nostro cuore. Quelle cose che non vogliamo togliere, quelle cose a cui ci teniamo che restino. Quelle cose che non si toccano, perché pensiamo che quelle cose hanno un'importanza notevole nel nostro cuore. Cioè prendono il posto di Dio. E quando qualcosa prende, tu non te ne vuoi disfare, tu vuoi servire quella cosa. Allora vuol dire che quella cosa ha preso parte del posto che dovrebbe occupare Dio. Puoi non ti lamentare, ma se tu vuoi, devi purificare, nettare le tue mani, nettare il tuo cuore e devi darti interamente al Signore. La parola di Dio dice che nei 10 comandamenti, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Perché? Perché non ce ne sono altri Dì. Altri Dì sono Dì che non sono Dì. Sono dei Dèi che gli uomini si sono creati. Sono demoni che hanno coltivato queste bugie. Ma Dio vuole essere adorato per quello che è. E tu devi andare a ritornare a Lui, devi dire, Signore, io voglio ritornare a sentire la Tua dolce voce e io voglio nettare le mie mani stamattina, voglio chiedere che Tu mi lavi col sangue di Gesù e che Tu mi purifichi, perché io voglio essere purificato. Amen. Un altro invito, Salmo 81, verso 13, sto concludendo. Guardate che bello questa parte della scrittura. Oh, se il mio popolo mi ascoltasse. Guardate l'invocazione di un padre, come il padre del prodigo. Se Israele camminasse nelle mie vie, umilierei subito i suoi nemici e volgerei la mia mano contro i suoi avversari. Ci facessimo il rio a chi che insegue i miei figli. Quelli che odiano l'Eterno gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. E io li nutrirei con fior di frumento e lo sazierei di miele e distilla dalla roccia. Questo è quello che Dio desidera. Ah, se il mio popolo mi ascoltasse, e se Israele camminasse nelle mie vie e ci facesse in riva a chi che inseguono il mio popolo, sarei io a distruggere tutti i nemici del mio popolo se mi ascoltassero. Aprirebbero gli occhi, vedrebbero la verità, capirebbero che quelli sono solo bugiardi e ingannatori e li hanno portati lontano da me, li hanno portati con un cuore duro, li hanno portati con un cuore insensibile, li hanno portati solo a vivere nel lamento e nel mancamento, nella malattia, nella sofferenza, nella solitudine, ma soprattutto nella povertà. Per povertà non intendo il fatto di essere senza soldi, per povertà intendo di essere senza speranza, per povertà intendo di essere senza una visione, senza avere un futuro colorato. Non sai, pensi chissà come finirà, chissà cosa ci accadrà. Io credo che il Signore questo invito lo faccia anche a noi. Perché non mi risulta che ci sono persone che stanno sentendo continuamente la voce di Dio che gli dice: guarda che questa strada che stai facendo è sbagliata. Oppure continua per questa strada. C'è qualcuno che può dire che ha sentito la voce di Dio che gli dice continua per questa strada perché è giusta? Potrebbe esserci. Se stai camminando verso un avvicinamento a Dio, io credo che se tu sinceramente stai cercando di avvicinarti a Dio, io credo che Dio nel tuo cuore ti fa sentire: continua, insisti a camminare per questa strada. C'è qualcuno che sta facendo questa esperienza, sarebbe bellissimo. Se non la stai facendo, cerca di farla, la sentirai la voce di Dio. Se tu cerchi di fare nascere dentro il tuo cuore il desiderio di avvicinarti a Lui, di ricercare, e non aspettare il punto che tutti i nemici ti vanno a rubare da sul tuo palo, perché l'unica salvezza è il palo. Tu stai solo correndo per scappare ai nemici, ma tu hai bisogno di correre per andare verso la salvezza, che è il Padre d'amore che ti aspetta a braccia aperte. Questa è la verità, fratelli cari, non ce ne sono altre verità. Se andiamo verso il Padre, là troveremo finalmente riposo, finalmente crescita, finalmente puoi cominciare ad ascoltare e fare. Perché se ascolti direttamente da Dio nel tuo cuore, hai anche la forza per farlo e anche la gioia di sperimentare che quello che hai fatto è bellissimo. Io vi dico una cosa, l'uomo vive anche di soddisfazioni. E quando sai che quello che hai fatto una cosa bella, una cosa grande, ti senti l'uomo più felice del mondo, la persona più felice del mondo. E lui vuole che il tuo cuore sia pieno di soddisfazione e dire: ho fatto una cosa bella. E lui vuole che tutti i figli facciano cose belle, soddisfatti, e possano essere soddisfatti. Perché sei stato utile. La persona, sapete, se non si sente utile, se non fa cose belle, se non fa cose buone, si sente inutile, si sente disprezzato. E poi chi si sente disprezzato, disprezza. Se voi vedete una persona che si lamenta, è una persona grandemente insoddisfatta dentro, frustrata. Una persona infelice, una persona che cerca di scaricare tutto il malessere che ha sugli altri, dando agli altri la colpa. Però in realtà è perché vive male lui. Ma Dio ti dice: non correre ancora per allontanarti, corri per avvicinarti. Non correre ancora inseguito dai nemici, corri verso chi ti può liberare dai tuoi nemici. Amen. È Lui che ci può liberare. Ah, se il mio popolo ascoltasse, cosa farebbe il Signore? L'abbiamo visto cosa farebbe. Io ci penserei io ai nemici del mio popolo. Ci penserei io. Amen. Gloria al Signore. Che ci sia un ritorno concreto, vero, reale, in ognuno, in ogni cuore, verso l'amore di Dio. Il mondo aspetta che tu sei ripieno d'amore. E quando sei ripieno lo devi trasferire. Quando una bottiglia è piena e tu ancora continui a riempirla, esce fuori quello che c'è dentro e deve uscire l'amore di Dio. Traboccante! Dio ci vuole dare una coppa ripiena, traboccante del suo amore. Amen. E gli altri poi non li devi cercare. Ti cercheranno le persone. Non devi andare, Signore, dove vado oggi? Non verranno le persone da te, garantito. Ve l'ha raccontato la testimonianza del pastore Elia. Fratello Elia Cascio. Lui ha un compito, quello di essere anche il custode della Chiesa. E da lì non si può allontanare. E deve stare lì. Dice, ma come faccio a evangelizzare se sono qua dentro? E il Signore gli ha detto, non ti preoccupare, Dio te li porterò le persone da te. Te le porterò io. E una volta un tossicodipendente di quelli là, di quelli malandrini, spacciatore, bello e ingallito, noi abbiamo la testimonianza sua registrata, e questo se chi volesse sentirla io gliela posso anche far avere, e lui racconta la sua storia. Ha cominciato a un certo punto a fare una ricerca nel Signore, però è andato dai frati cappuccini. E quando gli ha detto qual era la sua condizione, quelli si sono spaventati, gli hanno detto, noi non possiamo fare niente per te, vattene. Che tu sei troppo inguaiato, cara. Nella delinquenza, nella mafia, in tutto quello che è, lui ci aveva tutto. Non gli mancava niente. Però lui sentiva il bisogno di fare pulizia, di cambiare vita. E comincia a fare una richiesta. E trova un ragazzino che gli dice, ora ti ci porto io, nel posto dove tu puoi, dove ti possono aiutare. E questo ragazzino suona il campanello di Elia. Dice, c'è una persona che ti cerca. E quell'uomo a un certo punto si gira e quel ragazzino non gira più. Però è avvenuto a Elia ad aprire il cancello. E quell'uomo ha sentito il messaggio della salvezza. Hanno pregato. È stato liberato. E ora serve il Signore. Ora testimonia a Dio, ha portato salvezza alla famiglia. Quando hanno visto che lui si è convertito al Signore, sono spaventati ancora di più. Prima avevano paura, ma ora hanno avuto un'altra paura. Però tutti sono venuti alla salvezza. È uno che va a predicare il Vangelo a tutti i tossicodipendenti, che lui è stato salvato in una maniera potente. Attraverso la testimonianza di uno che non poteva uscire, ma ci direttamente Dio ha portato attraverso un angelo quest'uomo da chi era disposto a fare la volontà di Dio. Sapete, se siamo disposti a fare la volontà di Dio, è Dio che ci riporta le persone. Quando noi abbiamo iniziato il ministero con mia moglie, non andavamo a cercare le persone cercavano noi. E ancora funziona così. Sono gli altri che cercano noi. E io dico, a volte quando non ci cercano dico, che sta succedendo? Forse ci siamo raffreddati, perché? Perché non ci cercano? Molte persone pensano, ma o pastore perché ama disturbare chi lui c'aveva troppi impegni, non, lo vado a vellare la testa, ma potete disturbare. Non mi infastidisco. State tranquilli, semmai vi dico adesso non ti posso rispondere, però poi ti chiamo. Poi dopo ci sentiamo, adesso non mi è possibile, ma dopo ci sentiamo. E se sono cercato, vuol dire che sono attorniato di persone che vogliono fare la volontà di Dio. Questa è la cosa che mi rallegra. Se non mi cercano nessuno, non mi cerca niente, vuol dire che allora le persone... Boh, non lo so. Io voglio che mi cercate. Ma se cercate anche il Signore, soprattutto il Signore, meglio ancora. Perché io sono esauribile. Dio è inesauribile. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiede. Alleluia, gloria a te, Signore.